Buona serata alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Popolare Network, un saluto da Marcello Lorrai e ben ritrovati all'ascolto di Jazz Anthology. Torniamo questa sera alla nostra serie dedicata agli album che hanno caratterizzato l'annata jazzistica di 70 anni fa, quella del 1954. Uno di questi è certamente il secondo album di Ella Fitzgerald, Songs in a Mellow Mood. Fra gli album che lasciano il segno nell'annata discografica 1954 del jazz, diversi hanno come protagonisti cantanti. Uno degli album che fecero più effetto nel 1954 fu quello in cui Chet Baker volle proporsi in veste di vocalist, Chet Baker Sings, e uno degli album in assoluto più popolari di quell'anno fu Something Cool di June Christy. Ma tra gli album più importanti di quell'anno ce ne furono anche di veri pezzi da 90 della vocalità dell'epoca, come Dinah Washington, di cui abbiamo visto After Hours with Miss D, Sarah Vaughan, di cui dobbiamo ancora considerare l'album Images, Frank Sinatra, che uscì quell'anno con due fortunati album, Songs for Young Lovers e Swing Easy, e appunto Ella Fitzgerald. Come abbiamo detto tante volte in questa serie, il 54 rappresenta uno snodo importante nella fase di affermazione del nuovo formato dell'LP, che spesso è ancora un LP a 10 pollici, che poi, come abbiamo visto in molti casi, proprio a testimonianza di questa fase di consolidamento del nuovo formato, nel giro di un anno o due viene ripubblicato con brani aggiuntivi come 12 pollici. Ella Fitzgerald aveva pubblicato numerosi singoli a partire dal 36 e molti avrebbe continuato a pubblicarne nel corso degli anni 50 e 60. Il suo salto all'LP avviene abbastanza precocemente nel 50 con l'album Ella Sings Gershwin, che viene inciso nel settembre di quell'anno e che esce come 10 pollici con 8 brani. Nell'album Ella è accompagnata unicamente da un pianista, Ellis Larkins. Il brano di apertura, dal songbook di George e Ira Gershwin, è Someone to Watch Over Me.
There's a saying old says that love is blind, still we're often told seek and ye shall find. So I'm going to seek a certain lad I've had in mind. Looking everywhere, haven't found him yet. He's a big affair I cannot forget. Only man I ever think of with regret. I'd like to add his initial to my monogram. Tell me, where is the shepherd for this lost lamb? There's a somebody I'm longing to see. Always be good.
to one who'll watch over me. Although he may not be the man some girls think of as handsome, to my heart he carries the key. Won't you tell him, please, to put on some speed? Follow my lead. Oh, how I need someone to watch
Ella Fitzgerald nasce il 25 aprile 1917 a Newport News, una città portuale della Virginia. È figlia di una coppia non sposata, il padre, William Fitzgerald, la riconosce, ma quando la bambina ha 3 anni la coppia si separa. Sono i primi anni della prima grande migrazione degli afroamericani verso il nord, in cerca di migliori condizioni di lavoro e di vita. E con la madre e il suo nuovo uomo, Joe da Silva, un immigrato dal Portogallo, ella arriva a Yonkers, nello stato di New York. La famiglia vive in quartieri poveri, ella comincia ad andare a scuola, ma anche a frequentare la chiesa africana metodista, dove inizia a imparare i rudimenti del canto. Verso i 10 anni si appassiona al ballo, si esercita per strada con un coetaneo e si fa insegnare dai ragazzi un po' più grandi i passi più alla moda. Continua poi ad andare a scuola, ma anche a ballare e cantare con grande entusiasmo. Per quanto riguarda il canto, il suo conservatorio sono la radio e i dischi. Ella impara accompagnando i cantanti che sente, aiutata dal dono naturale del cosiddetto orecchio relativo. È colpita soprattutto dal modo di cantare di Louis Armstrong, ma anche, paradossalmente, per quella che sarà una straordinaria cantante nera, da cantanti bianchi come Bing Crosby e come Connie Boswell, la solista delle popolari Boswell Sisters. Assieme con il suo partner comincia anche a trovare qualche piccolo ingaggio come ballerina. Ma nel 1932, ella dunque ha 15 anni, la madre muore. Ella continua a vivere con il patrigno, ma c'è qualcosa che non va, forse da Silva abusa di lei. Ella si rifugia da una zia ad Harlem, ma la cosa non funziona. Segue un periodo turbolento, ella si ritrova a fare il palo di una casa di piacere con l'incarico di avvisare le ragazze quando arriva la polizia. Un'altra zia rifiuta di accoglierla. A questo punto ella vive praticamente per strada. Nel settembre del 1934 l'Apollo Theater ad Harlem lancia il Mercoledì del Dilettante, una formula destinata a molta fortuna. Come premio al vincitore viene offerta una settimana di ingaggio nel teatro. Sono passati pochi mercoledì dal varo di questo concorso che il 21 novembre ella si presenta per ballare, non per cantare. Ma si accorge di avere come concorrenti delle agguerrite ballerine, le Edwards Sisters, che si presentano in grande spolvero. Lei al confronto si sente trasandata. All'ultimo momento decide allora di cantare. Opta per 2 canzoni del repertorio delle Boswell Sisters, molto amate da sua madre. Una è Judy, l'altra è The Object of My Affection. Quando sale sul palco dell'Apollo, la 17enne Ella Fitzgerald è nervosa, canta per pochi istanti, poi sbaglia. Il conduttore della serata la invita a fermarsi e a ripartire. Questa volta non ha incertezze e fa colpo. Vince. Ma la settimana di ingaggio prevista non l'avrà mai. Se come cantante ha mostrato le sue doti, ai responsabili del locale non è piaciuta la sua aria scarmigliata, disordinata. Intanto la formula lanciata dall'Apollo ha subito preso piede e nelle settimane successive ella partecipa ad altri concorsi per dilettanti. Alla fine di gennaio del 1935 ne vince un altro e questa volta la promessa dell'ingaggio viene mantenuta e lei inizia la sua settimana alla Harlem Opera House alla metà di febbraio con l'orchestra di Tini Bradshaw. Invece di pagarla, il padrone del locale impiega i soldi che dovrebbe darle per comprarle degli abiti adeguati. L'aspetto continua ad essere per ella un grosso handicap. Ma intanto Chick Webb, band leader di solida reputazione, sta cercando una cantante. Webb tiene banco in una popolare sala da ballo di Harlem come il Savoy. È un band leader ambizioso e non si accontenta del successo che ha e capisce che dal punto di vista dell'esito commerciale della sua musica manca ancora qualcosa. Nel 1934 nella sua band Webb ha un cantante, Charles Linton, ma il band leader non è insensibile al parere di chi gli fa presente che l'aggiunta anche di una cantante avrebbe favorito il suo rapporto col pubblico. Inoltre Linton è un cantante di ballad specializzato in un falsetto di moda all'epoca, un cantante leggero più che un cantante di jazz e piuttosto sdolcinato. Webb vuole invece qualcuno che possa cantare dei brani veloci, che abbia uno scatto jazzistico. Gli viene suggerita la Fitzgerald. Webb esita, non si può proprio dire che sia conquistato dall'aspetto della cantante, ma Charlie Buchanan, che gestisce il locale per i padroni del Savoy, le dà una possibilità, 2 settimane di prova. Sarà il pubblico a giudicare. Webb è sempre in dubbio, fondamentalmente per il look della Fitzgerald. Durante le 2 settimane al Savoy chiede il parere degli amici musicisti che frequentano abitualmente il locale. Il verdetto di Kaiser Marshall, batterista di Fletcher Anderson, è secco. Sei matto se te la lasci scappare. Nel giugno del 1935 la Fitzgerald entra per la prima volta in studio di incisione con Webb. Ha compiuto 18 anni da neanche 2 mesi. Cominciamo ad ascoltare Songs in a Mellow Mood del 1954. I primi 3 brani sono I'm Glad There Is You, un brano di Jimmy Dorsey, What There Is To Say di Vernon Duke e People Will Say We Are In Love di Hammerstein e Rogers.
In this world of ordinary people, extraordinary people, I'm glad there is you. In this world of overrated pleasures, of underrated treasures, I'm glad. This road so new, I'll muddle through with you to guide me. In this world where many, many play at love and hardly any stay, glad there is you.
Darling, pardon my confusion, but are you an optical illusion? And if not, then what on earth are you doing to me? If my speech is willy-nilly, it's because I cannot gild the lily. I should love to sing your praises, but phrases and words are silly. What is there to say? And what is there to do? The dream I've been seeking has practically speaking come true. What is there to say? And how will I pull through? I knew in a moment contentment at home meant just you. You are so lovable, so livable. Your beauty is just unforgivable. You're made to marvel at, and words to that effect. So to say, and what is there to do? My heart's in a deadlock, I'd even face wedlock with you. I knew contentment at home meant just you. So what is there to say? And what is there to do? My heart's in a deadlock, I'd even face wedlock with you. Please, my folks, too much. Don't laugh at my jokes too much. People will say we're in love. Don't sigh and gaze at me. Your sigh so like mine, your eyes mustn't glow like mine. People will say we're in love. Don't start collecting things. Give me my rose and my glove. Sweetheart, they're suspecting things. People will say we're in love. Don't praise my charm too much. Don't look so vain with me. Don't stand in the rain with me. People will say we're in love. Don't take my arm too much. Don't keep your hand in mine. Your hand feels so grand in mine. People will say we're in love. Don't dance all night with me till the stars fade from above. They'll see it's all right with me. Say we're in love.
Mo Gale forse presta nome di Al Capone, che era uno dei due padroni del Savoy, dove Webb teneva banco con la sua orchestra, ebbe a raccontare della Fitzgerald che il suo aspetto era deplorevole, scarmigliata, vestita in maniera terribile. Più tardi la rivista specializzata Downbeat ricorderà che la Fitzgerald era una ragazza robusta che non aveva idea di come ci si veste e di come ci si comporta. Ma come cantante fa effetto. Mario Bauzá, il grande musicista cubano che era una colonna dell'orchestra di Webb, ebbe occasione di raccontare. Nessuno le disse come cantare o cosa fare. Non so dove avesse imparato, ma sapeva leggere la musica. Si metteva al piano con il foglio, con la melodia e le parole, e imparava tutte le canzoni. Sapeva esattamente che cosa doveva fare. Era sveglia. Bauzá la descrive inoltre come una ragazza che non usciva molto, che pensava alla musica e abbastanza per conto suo. Fa effetto pensare che quando inizia a lavorare e a incidere con Chick Webb, Ella Fitzgerald è una adolescente non solo, a detta di tutti, timida e riservata, ma anche reduce da un periodo difficile, la perdita a 15 anni della madre, la vita di strada e lavori poco raccomandabili nel mondo di attività della malavita, forse anche abusi da parte del patrigno. Eppure niente di tutto questo traspare nel suo canto, che è pieno di gioia, di giovinezza, di slancio, di esuberanza, che è la quintessenza dello swing. Ella ha delle doti straordinarie, ma fino a poco tempo prima nemmeno pensava ad una carriera come cantante. Alle prime armi, manca completamente di esperienza, deve ancora prendere le misure. Ma una volta iniziato a lavorare con Webb, ella, che è una illustre sconosciuta, non è più solo la cantante di una delle orchestre di primo piano dell'epoca. L'orchestra di Webb, che pure è un personaggio non di poco conto, viene presto fortemente identificata con la Fitzgerald. Il primo brano che lancerà di prepotenza la carriera della Fitzgerald viene inciso con l'orchestra di Webb nell'ottobre del 1936. È il brano noto come Mr. Paganini, che le resterà attaccato per tutta la sua carriera. Rendendosi conto delle potenzialità della Fitzgerald, la Decca comincia molto presto a farla incidere sotto proprio nome. Con l'entrata in scena della Fitzgerald alla metà degli anni 30, il canto nel jazz fa un salto decisivo. Il primo grande salto l'aveva fatto negli anni 20 con Armstrong. Armstrong aveva indicato la peculiarità del canto jazz rispetto al canto convenzionale della ordinaria musica leggera e aveva alzato l'asticella della poesia, della interpretazione. Poi nella prima metà degli anni 30, un paio d'anni prima che nelle sale di Harlem facesse la sua apparizione Ella Fitzgerald, emerge Billie Holiday, che fa fare anche lei un salto al canto jazz con una forte personalizzazione dell'interpretazione, dando voce ad un'espressione, ad una emotività femminile, a una sorta di punto di vista protofemminista. Poi arriva Ella. Non ha il pathos di Armstrong, non è altrettanto profonda di Billie Holiday, ma al canto jazz fa fare un altro salto in termini di agilità, di implacabile virtuosismo di naturalezza. Ella è più che brava, è bravissima, è unica, rappresenta una categoria a parte. È anche la cantante ideale per un'epoca, l'era dello swing, che è anche quella della Grande Depressione, in cui le grandi orchestre sono chiamate a dispensare allegria, buon umore. Chick Webb, sia nelle incisioni che nelle trasmissioni radiofoniche, le dà uno spazio che nessuna cantante aveva fino a quel momento avuto nel lavoro con un'orchestra. Nel 1938 ella incide A Tisket a Tasket, con cui si impone definitivamente. Nel 1939 Webb muore, è ella ad ereditare la sua orchestra, che le viene intestata, ma che senza Webb come leader perde di smalto, e anche la popolarità della Fitzgerald alla fine ne risente. La band si scioglie alla metà del 1942. Nel declino del successo della Fitzgerald c'è però di mezzo anche un cambiamento nel gusto e il nuovo stato d'animo degli anni della guerra. Dallo swing degli anni 30 la canzone virava verso il sentimentale e ella era penalizzata proprio da quella che era stata la sua forza, la sua associazione con canzoni gioiose, ottimistiche. Tra il 42 e il 43 le incisioni sono bloccate dallo sciopero dei musicisti, la Fitzgerald riprende a registrare per la Decca nel novembre del 43. La sua attività di incisione viene presa in mano dal produttore della Decca, Milt Gabler, che proviene dall'esperienza di una propria etichetta indipendente, la Commodore. Gabler con la Commodore aveva tra l'altro pubblicato Strange Fruit di Billie Holiday, che la Columbia non aveva voluto far uscire. Con Gabler la carriera della Fitzgerald riparte in quarta. Ecco intanto altri due brani da Songs in a Mellow Mood: Please Be Kind di Sammy Cahn e Saul Chaplin e Until the Real Thing di Cahn, Chaplin e altri.
This is my first affair, so please be kind. Handle my heart with care, oh, please be kind. This is all so grand. My dreams are on parade. If you'll just understand, they'll never, never fade. So tell me your love sincere. Oh, please be kind. Tell me I needn't fear. Oh, please be kind. 'Cause if you leave me, dear, I know my heart will lose its mind. If you if you love.
the thrill I feel is new. I never loved till I loved you. If you love me, please be kind. Please be kind.
Alla metà degli anni 40 il canto di Ella Fitzgerald comincia ad entrare in sintonia con la novità costituita dal bebop, il nuovo rivoluzionario linguaggio del jazz moderno che ha i suoi alfieri in Charlie Parker e Dizzy Gillespie. Nel giugno del 46 all'Apollo Theater, il teatro di Harlem dove nel 34 aveva rivelato il suo talento, Ella Fitzgerald fa scalpore proponendo per la prima volta la sua interpretazione di Lady Be Good di George Ira Gershwin, una interpretazione che testimonia della sua sensibilità per il bebop. A differenza di Sarah Vaughan, che è parte integrante del nuovo movimento, ella si è formata in un'altra fase, ma tiene il passo con le novità. Una novità che rappresenterà una nuova sollecitazione per la sua arte. In pratica è solo 10 anni dopo i suoi esordi, è solo nel 45, quando nella sua interpretazione di Flying Home si lancia in uno scat che non ha precedenti per libertà e destrezza, e quando poi nel 47 incide altri due capolavori dando di Lady Be Good e di How High the Moon delle interpretazioni che mostrano la sua sintonia con il bebop, è solo allora che il talento di Ella Fitzgerald appare completamente dispiegato. Nella seconda metà degli anni 40 Ella Fitzgerald è ormai un'artista completamente matura che sorprende ed emoziona con le novità che propone alla luce del bebop che è emerso sulla scena del jazz. Il manager di Ella, il produttore della Decca Milt Gabler, la introduce nell'orbita di Norman Granz, uno dei più grandi impresari della storia del jazz, che da tempo desiderava averla negli straordinari assortimenti di grandi personaggi del jazz che Granz propone con l'intestazione di Jazz at the Philharmonic. Il debutto della Fitzgerald nella fortunata formula di Granz avviene nel febbraio del 49 e la Fitzgerald diventa una regolare attrazione degli spettacoli di Jazz at the Philharmonic. Ma Norman Granz non si accontenta di questo. Nel giro di qualche anno assume il controllo globale della carriera della cantante, investe tanto di manager che di produttore. Una volta diventato manager della Fitzgerald, quando nel 1956 fonda l'etichetta Verve, Granz lo fa fondamentalmente per pubblicare la Fitzgerald, che nel frattempo aveva concluso il suo rapporto con la Decca. Nel 1956 la Verve pubblica Ella Fitzgerald Sings the Cole Porter Songbook, il primo di 8 songbook registrati per la Verve tra il 1956 e il 1964, uno dei quali dedicato a George e Ira Gershwin. Ma in effetti c'era già stato una sorta di primo songbook della Fitzgerald già nel 1950, con gli 8 brani di Gershwin raccolti nell'LP Ella Sings Gershwin, incisi con il pianista Ellis Larkins. Larkins era un pianista molto sottile e sensibile e il suo accompagnamento contribuì a portare l'interpretazione di materiale come questo da parte della Fitzgerald ad un ulteriore livello di intensità. Bisogna tenere presente che un assortimento di brani di Gershwin rappresenta allora qualcosa di non scontato per una cantante come la Fitzgerald, che era stata legata ad un repertorio più jazzistico, più swing, poi anche bebop. Significa il passaggio ad un repertorio di più ampio appeal popolare e potenzialmente in grado di allargare la sua audience. Ma appunto non è un passaggio scontato, un intero album dedicato a Gershwin, e anche in questo possiamo vedere un effetto dell'avvento del nuovo formato dell'LP che sollecita a sperimentare. Dopo il primo album della Fitzgerald, dedicato ai Gershwin, il suo secondo album, Songs in a Mellow Mood, è sempre prodotto da Gabler, pubblicato dalla Decca, e inciso anche questa volta, marzo del 1954, in duo con Ellis Larkins al piano. E anche qui si attinge dal Great American Songbook. Questo secondo album esce già come LP a 12 pollici con 12 brani. Eccone altri due, Making Whoopi di Gus Kahn e Walter Donaldson e Imagination di Burke Van Heusen.
Another bride, another June, another sunny honeymoon, another season, another reason for making whoopee. A lot of shoes, a lot of rice. The groom is nervous, he answers twice. It's really killing that he's so willing to make whoopee. Picture a little love nest down where the roses cling. Picture the same sweet love nest. Think what a year can bring. He's washing dishes and baby clothes. He's so ambitious, he even sews. But don't forget, folks, that's what you get, folks, for making whoopee. what's this I hear? Well, you can't confess. She feels neglected and he suspected of making whoopee. She sits alone most every night. He doesn't phone her, he doesn't write. He says he's busy, but she says, is he? He's making whoopee. He doesn't make much money, only 5,000 per. Some judge who thinks he's funny says you'll pay six to her. He says, now judge, suppose I fail. The judge says, budge right into jail. You'd better keep her. I think it's cheaper than making whoopee. You'd better keep her. I know it's cheaper than making whoopee. Imagination. Makes a bee think of honey just as I think of you. Imagination is crazy. Your whole perspective gets hazy. Start you asking a daisy what to do, what to do. Have you ever felt a gentle touch and then a kiss and then find it's only your imagination again? Oh well, imagination is silly. You go around willy-nilly. For example, I go around wanting you, and yet I can't imagine that you want me to.
Con le incisioni con Ellis Larkins del 50 e del 54 siamo dunque ancora a prima dell'intervento globale di Grants sulla carriera della Fitzgerald. Milt Gabler è un produttore intelligente e abile ed è con lui che la Fitzgerald muove il primo passo nella direzione di una interpretazione sistematica del Great American Songbook, che poi sarà gestita in grande stile da Grants con la serie di dischi che fa incidere la Fitzgerald. È interessante notare che fino al 50 Ella Fitzgerald aveva fondamentalmente registrato accompagnata da big band, a cominciare da quella di Chick Webb, o da piccoli gruppi comprendenti piano, chitarra, basso e batteria. È fra il 50 e il 60 che registra diverso materiale in duo con pianisti, e cioè con Ellis Larkins, con Paul Smith, un brano nell'album per la Verve Ella Fitzgerald Sings the Cole Porter Songbook, e con Oscar Peterson, un brano compreso nell'album della Fitzgerald per la Verve dedicato a Ellington. A questa formula poi la Fitzgerald, dopo un altro album con Paul Smith, sarebbe tornata solo negli anni 70. La Harkins è oggi ricordato essenzialmente per le sue incisioni con la Fitzgerald, afroamericano di Baltimora. All'epoca delle incisioni del 50 era 27enne, incise anche in solo, ma fu un eccellente accompagnatore e la Fitzgerald gradì molto lavorare con lui. Fra le prime incisioni della Fitzgerald con l'Harkins nel 50 e le seconde nel 54, Norman Granz non è ancora il produttore della Fitzgerald, ma intanto ha assunto il suo management. Ma Granz sta già incalzando Gabler con forti critiche, anche consegnate alla stampa. Granz, che ha una enorme considerazione della Fitzgerald, accusa Gabler di fare per la cantante delle scelte troppo commerciali. In effetti l'album della Fitzgerald con l'Harkins, dedicato ai Gershwin, non è affatto commerciale, così come il secondo del 54, e anzi indica a Granz una direzione che poi Granz seguirà. In ogni caso, la risposta di Gabler a Granz sono delle altre registrazioni della Fitzgerald con l'Harkins. E questa volta Gabler, per Songs in a Mellow Mood, chiede alla Fitzgerald di indicare i suoi brani preferiti. La Fitzgerald ne propone molti, poi assieme lei e il produttore fanno una scrematura arrivando a 12 brani. Eccone altri due: Stardust, il celebre brano di Augie Carmichael, e My Heart Belongs to Daddy di Cole Porter.
Sometimes I wonder why I spend the lonely night dreaming of a song. The melody haunts my reverie, and I am once again with you. When our love was new, and each kiss an inspiration. But that was long ago. Now my consolation is in the stardust of a song beside a garden wall, when stars are bright, you are in my arms. The nightingale tells his fairy tale of paradise where roses grew. Though I dream in vain, in my heart it will remain. My stardust melody, the memory of love's refrain. Sometimes I wonder why, I wonder why I spend the lonely night dreaming of a song. The melody haunts my reverie, and I am once again with you. When our love was new, each kiss an inspiration. But that was long ago, so long ago, so long ago. My consolation is in the stardust of a song beside a garden wall, when stars are bright, you are in my arms. The nightingale tells his fairy.
sail of paradise where roses grew, though I dream in vain. In my heart it will remain, my stardust melody, while tearing off a game of golf. I may make a play for the caddy, but when I do, I don't follow through, 'cause my heart belongs to daddy. If I invite some boy some night to dine on my fin and Hattie, it's just a pose, 'cause my baby knows that my heart belongs to daddy. Yes, my heart to daddy. So I simply couldn't be bad. Yes, I'm gonna marry daddy. Daddy. So I want to warn you, laddie. Gee, but I think you're swell, but my heart belongs to daddy, 'cause my daddy, oh, it's so well.
Songs in a Mellow Mood fu recensito con grande favore su Downbeat da un critico autorevole come Nat Entoff, ma non ottenne un grosso riscontro commerciale, soprattutto per un deficit di attività promozionale da parte della Decca, e questo con una certa frustrazione da parte della Fitzgerald. Dopo le incisioni con Larkins del 50 e del 54, il secondo, o se volete il terzo, grosso capitolo di incisioni della Fitzgerald col solo accompagnamento del pianoforte risale al 60, ad un album registrato con Paul Smith e riferito alla colonna sonora del film Let No Man Write My Epitaph, in cui Ella Fitzgerald compariva nella parte di una cantante con problemi di droga e cantava un paio di brani. I brani in duo con pianoforte della Fitzgerald realizzati con Larkins degli album del 50 e del 54, così come del resto quelli con Paul Smith del 60, meritano di essere ascoltati con attenzione, meditati, utilizzati anche come base per confronti con altre sue versioni degli stessi brani, per rendersi conto di come la Fitzgerald, che è stata una grande cantante swing e bebop, virtuosistica e acrobatica, amasse molto una dimensione raccolta, intima, del canto, come si sarebbe visto poi anche verso la fine della sua carriera con gli album realizzati in duo con il chitarrista Joe Pass. Segnaliamo per finire che l'album Songs in a Mellow Mood è stato poi ripubblicato assieme al primo album con Larkins in un CD intitolato Pure Ella, e poi più recentemente in un doppio CD comprendente tutte le registrazioni in duo con un pianista effettuate dalla Fitzgerald. Noi ci lasciamo per questa sera con gli ultimi, se faremo in tempo, tre brani dell'album: You Leave Me Breathless di Fred Hollander, Baby What Else Can I Do di Hirsch Marx e infine con un brano dei Gershwin che non era compreso nell'album Ella Sings Gershwin, e cioè Nice Work If You Can Get It. Grazie per l'ascolto da Marcello Lorrai con Jazzantology, appuntamento a lunedì prossimo alle 23 o quando preferite in podcast.
If you want. baby, what else can I do? Someday we'll live in a mansion out where the pastures are green, but even in a small room, just a little hall room, you'll be the king, I'll be the queen. So please take my heart just for a start till dreams come true, baby, baby. What else can I do? Someday we'll live in a mansion out where the pastures are green, but even in a small room, just a little hall room, you'll be the king, I'll be the queen. So please take my heart just for a start till dreams come true, baby.
Work if you can get it, and you can get it if you try. Strolling with the one boy, sighing sigh after sigh. Nice work if you can get it, and you can get it if you try. Just imagine someone waiting at the cottage door. I'm in love with someone who could ask for anything more. Loving one who loves you and then taking that vow. Nice work if you can get it, and if you get it, won't you tell me how? Work if you can get it, and you can get it if you only try. Nice work if you can get it, and you can get it if you try. Just imagine someone waiting at the cottage door. I'm in love with someone who could ask for anything more. Loving one who loves you and then taking that vow. Nice work, nice work, nice work, and if you get it, won't you tell me how?